Goddamn, I should have not danced. Sweet mama till the clock struck 12. I've been riding so hard with my good gal, I just ain't feeling so well. I'm going back to that wild party, get with the wild women again.
Capitolo 23esimo. Enrico. In quel tempo Alfredo Sinclair si recò a passare alcuni giorni nella famiglia di suo fratello, alla villa di Pontchartrain, e menò seco il suo primogenito, il quale aveva 12 anni. Nulla di più singolare, di più grazioso che vedere insieme quei due gemelli. Invece di farli somiglianti tra loro, la natura li aveva fatti diversi in tutto. Ciò nonostante pareva che un vincolo misterioso li avesse uniti in un'amicizia più intima che di solito non avviene. Essi avevano l'abitudine di passeggiare a braccetto lungo i viali del giardino. Agostino, con gli occhi azzurri, la capigliatura bionda, le forme svelte e pieghevoli e la vivace fisonomia. Alfredo, con gli occhi neri, il profilo romano, le robuste membra e l'altero portamento. Essi solevano darsi la baia sul modo di comportarsi, ma la differenza della loro indole non serviva che ad unirli vieppiù. Enrico, il primogenito d'Alfredo, era un bel giovinetto, di nobile aspetto, con occhi neri, pieno di vivacità e di fuoco, e fin dal primo incontro parve rapito dalle grazie della cuginetta Evangelina. Questa possedeva un piccolo cavallo che era il suo prediletto, bianco come la neve e mansueto e leggiadro al pari della sua padroncina. Questo cavallino fu menato da Tom dinanzi alla veranda, mentre un servo mulatto di 12 o 13 anni vi conduceva un piccolo cavallo arabo nero che Alfredo aveva fatto venire, con grande spesa, per Enrico. Questi andava altero del suo nuovo acquisto e nel prendere la briglia dal suo piccolo staffiere esaminò con diligenza il cavallo e aggrottò il ciglio. «Che vedo, Dodo, cane poltrone che sei, tu non l'hai strigliato stamani?» «Sì, padrone», riprese Dodo con voce umile, «ma orora si è coperto di polvere». «Taci, briccone!» gridò con impeto Enrico alzando il frustino. «Come ardisci parlare?» Il mulatto era un bel giovinetto della medesima statura di Enrico. Gli occhi suoi sfavillavano e ricciuti capelli gli ombreggiavano la fronte alta e ardita. Per fermo, anche nelle sue vene scorreva il sangue dei bianchi, come lo attestò il rossore improvviso delle sue guance e il fiammeggiar dei suoi occhi mentre parlava. «Padrone Enrico!» cominciò. Ma Enrico lo percosse in volto col frustino, poi lo afferrò per le braccia e facendolo cader ginocchioni lo batté con quanta forza ebbe. «Prendi, furfante, così imparerai a non rispondermi quando io ti parlo. Riconduci via questo cavallo e ripuliscilo. Ti insegnerò io a fare il tuo dovere». «Mio giovane padrone», disse Tom ad Enrico, «credo che egli volesse dirvi che il cavallo, il quale è tutto fuoco, come sapete, si è svoltolato per terra all'uscire dalla stalla ed in tal modo appunto si è coperto di polvere. Io stesso l'ho veduto stamani quando lo strigliava». «Tenete a freno la vostra lingua, voi, finché non siate interrogato», riprese Enrico, e voltandogli le spalle risalì le scale della veranda per raggiungere Evangelina, che era vestita per cavalcare. «Cuginetta mia», le disse, «mi incresce che a cagione di quell'imbecille dobbiate aspettare. Poniamoci a sedere su questa panca finché egli non torna. Ma che c'è, cugina? Avete un'aria molto triste. Come avete potuto essere così cattivo e crudele con quel povero Dodo?» disse Evangelina. «Crudele? Cattivo?» riprese il giovane affettando meraviglia. «Che cosa intendete di dire, cara Eva? Quando vi comportate in tal modo, gradirei che non mi chiamaste cara Eva. Mia cara cugina, voi non conoscete Dodo. È quello il solo mezzo di governarlo. Egli è pieno di menzogne e di scuse. Per tenerlo a freno bisogna chiudergli subito la bocca. Anche il babbo fa lo stesso. Ma lo zio Tom vi ha detto che fu un caso, e lo zio Tom dice sempre la verità. È dunque un negro che non ha molti simili, questo vostro zio Tom? Dodo non apre bocca che per mentire. Lo costringete a mentire per paura, trattandolo in tal modo. In verità, Eva, siete mossa da sì bella affezione per Dodo che io sto per diventarne geloso. Voi l'avete percosso senza ragione. Bene, vada per una delle volte che egli meritò le frustate senza riceverle. Dodo è un monello, ve lo assicuro io, ma non lo batterò più in vostra presenza, poiché una tal vista vi affligge. Evangelina non era soddisfatta, ma invano tentò di far comprendere i suoi sentimenti ad Enrico. Dodo comparve ben presto riconducendo i cavalli. «Questa volta hai fatto le cose un po' meglio», gli disse il suo giovane padrone con aspetto più grazioso. «Vieni, reggi il cavallo di Miss Eva mentre io l'aiuto a mettersi in sella». Enrico, che si pregiava molto di nobile destrezza in ogni sorta di servigi galanti, adagiò in sella la graziosa cugina e, raccolte le redini, gliele consegnò. Ma Evangelina si chinò dall'altra parte del cavallo, dove si trovava Dodo, e nel momento di allentare le redini gli disse: «Grazie, Dodo, voi siete un bravo giovane». Dodo guardò attonito in quelle dolci sembianze. Il sangue gli rifluì alle gote e gli si empirono gli occhi di lacrime. «Qua, Dodo!» gridò imperiosamente Enrico. Dodo si slanciò per tenere il cavallo che il suo giovane padrone stava montando. «Eccoti una moneta, va a comprarti i confetti». Dodo stette a guardare i due giovinetti mentre si allontanavano. Uno gli aveva dato denaro, l'altra gli aveva dato ciò che apprezzava assai più, una parola mansueta, dolcemente pronunziata. Dodo era stato separato da pochi mesi dalla madre. Il padrone lo aveva comprato in un deposito di schiavi, invaghito della sua bellezza, che era in armonia con la bellezza del cavallo, ed ora egli faceva le sue prime prove sotto la direzione di Enrico. Da un'altra parte del giardino i due fratelli Sinclair avevano assistito alla scena da noi descritta. Agostino era arrossito, ma disse soltanto con la sua solita aria di noncuranza: «Suppongo, Alfredo, che sia questo un metodo di educazione repubblicana». «Enrico è un diavolo quando il sangue gli va alla testa», rispose Alfredo. «Senza dubbio voi pensate che quello sia per lui un esercizio utile e istruttivo?» soggiunse Agostino seccamente. «Se anche volessi, non potrei tenerlo. Enrico è una vera tempesta e già da tempo sua madre ed io abbiamo deposto il pensiero di frenarlo. D'altra parte credo che questo Dodo sia della natura degli spiriti. Le frustate non gli fanno mai male». «E in questo modo voi insegnate ad Enrico il primo paragrafo di un catechismo repubblicano? Tutti gli uomini nascono liberi ed eguali». «Po'!» fece Alfredo. «Questa è una delle frasi sentimentali che Tom Jefferson prese in prestito dai saltimbanchi francesi. È cosa ridicola che tali stramberie siano tuttora in voga fra noi». «Pare anche a me», disse Agostino con accento significativo. «Poiché», proseguì quegli, «noi vediamo abbastanza chiaro che gli uomini non sono nati tutti liberi ed eguali, tutt'altro. Per me penso che una buona dose di questi principi repubblicani siano pretto ciarlatanismo. Le genti colte, ben educate, ricche, sono quelle che debbono godere uguali diritti, ma non la canaglia». «Sì, se vi riesce di fare in modo che la canaglia sia di questa opinione, ma avvenne già che godesse la sua cuccagna in Francia. Certo, bisogna che sia tenuta a basso con vigore e fermezza, come saprei far io», disse Alfredo percotendo la terra col piede come se camminasse sul capo di qualcuno. «Ma alla fine prorompe in uno scoppio terribile, Agostino, come fu a San Domingo, per esempio. Non saremo tanto gonzi nel nostro paese. Bisogna che ci opponiamo a questa mania dell'educazione e dell'istruzione che si cerca di far prevalere. Le classi inferiori non debbono essere educate». «Non è più questo il tempo», rispose Agostino. «Saranno educati. Il come non importa. Avete per sistema di allevarli con la brutalità, con la barbarie. Distruggete in essi tutto quel che avevano di umano e li riducete simili a bestie feroci. Ebbene, se una volta essi avranno il sopravvento, dovremo combatterli come bestie feroci». «Il sopravvento non lo avranno mai», esclamò Alfredo. «Bene», disse Sinclair. «Scaldate la valvola di sicurezza in un vapore, ponetevi a sedere sopra quella e vedremo dove sbarcherete». «Ebbene», disse Alfredo, «vedremo. Io non ho timore di assidermi sulla valvola di sicurezza finché le caldaie sono solide e la macchina agisce bene». I nobili, al tempo di Luigi XVI, pensavano così. Altrettanto pensarono altri governi posteriori. E una bella mattina, quando meno ve lo figurate, potreste trovarvi tutti a cozzar nell'aria quando la caldaia scoppierà. «Dies declarabit», disse Alfredo ridendo. «Sentite», riprese a dire Agostino, «se c'è ai nostri giorni una cosa che si manifesti con l'evidenza d'una legge divina è che le moltitudini debbono insorgere e le classi inferiori della società diventar superiori». «È questa», disse interrompendo Alfredo, «una delle vostre fisime da repubblicano rosso. Perché non vi siete dato al mestiere di tribuno popolare? Sareste diventato un oratore famoso. A ogni modo spero che sarò morto prima del tempo in cui le vostre sozze moltitudini avranno il sopravvento. Sozze o no, esse vi governeranno quando sarà venuto il loro momento e voi raccoglierete allora quello che avrete seminato. La nobiltà francese aveva voluto un popolo plebeo ed ebbe a sazietà dei sanculotti per suoi governanti. Il popolo d'Haiti, per carità Agostino, disse Alfredo interrompendo di nuovo il fratello, ne abbiamo già troppo dell'abominevole Haiti. Gli haitiani non erano anglosassoni. Se fossero stati di quella razza, le cose sarebbero andate altrimenti. La razza anglosassone è fatta per dominare il mondo e lo dominerà. Nelle vene dei nostri schiavi vi è una discreta dose di sangue anglosassone. Molti di essi non servono della razza africana se non quanto importa per dare alla nostra indole previdente e risoluta una specie di slancio, di ardore tropicale. Se qui scoppiasse l'insurrezione di San Domingo, il sangue anglosassone vincerebbe in quei giovani figli di padri bianchi e con tutta la fierezza dei nostri stessi sentimenti non si lascerebbero più oltre trafficare. Essi insorgerebbero e farebbero insorgere al tempo stesso la stirpe delle loro madri. Frottole, sciocchezze. Io ho letto un'antica profezia in questi termini, continuò Agostino. Avverrà allora come ai giorni di Noè. Essi mangiavano e bevevano, si ammogliavano e davano giovinette a marito, fino a che il diluvio venne e li portò via. Insomma, disse Alfredo ridendo, mi pare che voi riuscireste a fare il predicatore ambulante, ma di grazia non abbiate paura per noi, il potere è nostro. Questa razza soggetta, proseguì egli percotendo in terra col piede, è bassa resterà. Noi abbiamo energia quanto basta per far uso della nostra polvere da fucile. Giovani educati come il vostro Enrico saranno custodi eccellenti delle vostre polveriere, disse Agostino. Che sangue freddo! Che impero sopra di sé. Il proverbio dice: colui che non sa governare se stesso non sa governare neppur gli altri. Qui sta la difficoltà, disse con aria pensosa Alfredo. Di certo il nostro sistema non è il più adatto per formare docili figli. Esso abbandona troppo il freno alle passioni, le quali nel nostro clima sono vivaci abbastanza. Con Enrico io mi trovo in gran perplessità. Egli ha un'anima generosa, un cuore fervido, ma quando è eccitato scoppia come un razzo. Lo manderò nel nord, dove l'obbedienza è in voga, e là compirà la sua educazione. Egli starà quivi più in contatto coi suoi eguali e meno coi suoi inferiori. Se dunque l'educazione dei fanciulli è l'opera essenziale della razza umana, disse Agostino, e poiché il nostro sistema d'educazione ha molti difetti, dobbiamo concludere che la nostra società è male ordinata. «Se questo sistema nuoce sotto alcuni rispetti all'educazione, rispose Alfredo, le è favorevole sotto altri. Esso fa i giovinetti coraggiosi e virili e i vizi stessi d'una razza abietta giovano a fortificare in essi le opposte virtù. Io penso che Enrico abbia meglio apprezzato la verità, vedendo che la menzogna e la frode sono i caratteri della schiavitù». «È questo un modo assai cristiano, davvero, di considerare la questione», disse Agostino. «Cristiano no, esso è vero», rispose Alfredo, «e non è meno cristiano di tante altre cose al mondo». «Può essere», disse Sinclair. «È inutile parlarne, Agostino, ne abbiamo già tanto discusso. Che ne direste d'una partita a scacchi?» I due fratelli salirono la scala della veranda e si trovarono ben presto seduti a un tavolino di bambù con lo scacchiere davanti ad essi. Alfredo riprese a dire: «Vi accerto, Agostino, che se io pensassi come voi, vorrei far qualche cosa. Non duro fatica a crederlo. Voi siete un uomo d'azione. Ma che fareste? Farei un tentativo d'educazione sui vostri schiavi, rispose Alfredo con un sorriso di scherno. Sarebbe assurdo imprenderne l'educazione sotto il peso del sistema sociale che li opprime. Un solo individuo non può lottare contro la corrente generale. L'educazione, perché riesca a qualche cosa, deve essere data dallo Stato o trovarsi perlomeno in armonia col sentimento prevalente. Muovete voi la prima pedina, disse Alfredo. I due fratelli furono ben presto assorti nella loro partita e continuarono a muovere i pezzi in silenzio fino al momento in cui lo strepito delle zampe dei cavalli si udì sotto la veranda. «Ecco i nostri ragazzi», disse Agostino alzandosi. «Guardate, avete mai veduto cosa più gentile?» E veramente era un quadro incantevole. Enrico, col suo aspetto altero, i capelli nerissimi e le guance colorite, rideva giovialmente chinandosi verso sua cugina. Essa indossava una veste azzurra, un cappello del medesimo colore le copriva la testa. Il moto aveva dato al colorito del suo volto una vivacità insolita, che faceva spiccare vieppiù il singolare candore della sua pelle. «Dio del cielo, che abbagliante bellezza!» esclamò Alfredo. «E quanti cuori farà ella sospirare fra poco!» «Lo temo, purtroppo!» disse Agostino con accento di profonda amarezza e corse per aiutarla a scendere da cavallo. «Eva, cuor mio, sei stanca?» domandò stringendola tra le braccia. «No, babbo!» rispose la fanciulla. Ma il suo respiro breve e difficile pose in apprensione il padre. «Perché hai corso con tanta velocità, mia cara? Sai che ti nuoce!» «Me ne sono scordata, babbo, e poi andare a quel modo mi divertiva tanto e mi sentivo così bene!» Sinclair portò Evangelina nelle sue braccia fino alla sala e la depose sul sofà. «Enrico, tu devi aver cura di Eva», disse egli. «Non bisogna farla galoppare con tanta furia». «Ne prendo impegno», rispose Enrico mettendosi a sedere accanto al sofà e pigliando la mano di sua cugina. Evangelina si sentì presto assai meglio. Suo padre e suo zio ripresero la loro partita a scacchi e i due fanciulli furono lasciati insieme. «Sapete, Eva, che mi rincresce sommamente che il babbo non possa trattenersi qui più di 2 giorni. Io starò tanto tempo senza vedervi. Se fossi rimasto con voi, avrei procurato di diventar buono e di non trattar più con tanta durezza Dodo negli altri. Non mica che io abbia l'intenzione di maltrattarlo, ma sono molto impaziente. E poi io sono tutt'altro che cattivo con lui. Per esempio, gli regalo una moneta ogni tanto e voi vedete com'è ben vestito. Io credo, insomma, che Dodo debba essere contento della sua sorte». «Sareste contento voi se non aveste vicino qualche creatura umana per amarvi?» «Io? No, davvero?» «Ebbene, comprando Dodo, voi lo avete separato da tutti i suoi parenti, da tutti i suoi amici, ed ora non ha nessuno che lo ami. Come potrebbe essere buono?» «Ma non posso rimediarvi, per quanto io sappia. Non posso restituirgli sua madre, né posso amarlo io medesimo. Nessun altro, credo, può amarlo».
«Per qual motivo voi non potete amarlo?» domandò Evangelina.
«Amar Dodo? Voi non vorreste mica che io amassi Dodo, Eva? Può darsi che egli mi piaccia, sai, ma forse che voi amate i vostri schiavi?»
«Sì, io li amo, ve l'assicuro».
«Che stranezza!
La Bibbia dice che dobbiamo amar tutti come noi medesimi».
«Oh, la Bibbia dice molte cose di questo genere, ma come ben sapete, nessuno si cura di porle in opera».
Evangelina non rispose e i suoi occhi restarono per un momento fissi e pensosi. «Ad ogni modo», disse poi, «caro cugino, ve ne prego, amate il povero Dodo e siate buono con lui per amor mio».
«Non c'è cosa che io non possa fare per amor vostro, cugina, perché voi siete la più amabile creatura che io abbia mai veduta».
«Vi ringrazio e spero che non vi dimenticherete della vostra promessa». In questo punto la campanella del pranzo pose fine ai loro discorsi.
I'm going back to that wild party, get the wild women again. I ain't gonna leave home till I have me a quart of gin. Wild women like the whiskey.